Il est 7 h en Avallon. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Buonasera a
Ici
tutti,
ailleurs.
buonasera a tutte qui altrove.
D'abord, avant de commencer,
Prima di tutto, prima di cominciare qualche informazione.
Nous aurons, demain soir,
avremo domani sera il piacere di ascoltare il dottor Philippe Cornu, professore all'Università di Louvino.
E
presidente dell'Università Buddista Europea,
ci
farà una presentazione di un libro molto celebre di Vasubandhu, che è La Trentina. Quindi, se avete ancora occasione di convergere verso Avalon, è ancora il momento, è l'inizio è domani alle 10. Salve, Philippe Cornu, grazie di essere tra di noi. Stasera la dimensione universale dell'etica e della spiritualità,
o
l'etica e la spiritualità universali. Qualcosa che si chiamasse spiritualità universale e etica universale esiste? C'è una dimensione universale comune a ogni spiritualità e ad ogni etica? Questa è la domanda. Il nostro obiettivo è di dire sì, la nostra proposta è di dire sì, c'è una dimensione universale dell'etica e della spiritualità e inoltre questo è il cuore di tutte le tradizioni sane, autentiche e anche complete.
Alors,
la dimensione universale dell'etica e della spiritualità. Che cosa fa o farebbe che l'etica e o la spiritualità avessero una spiritualità, una dimensione universale, o altrimenti detto, che cos'è che è universale? È universale ciò che è naturale. Ciò che è naturale, fondamentalmente naturale, è prima della cultura. Ci sono tante culture che si sono sviluppate in molte matrici sociolinguistiche, ma c'è un'unità intrinseca, primaria, nell'esperienza e nella natura umana fondamentale.
E
in questo c'è la prospettiva di unità nella diversità, che si dice rimè, c'è un'unità di esperienza intrinseca, una diversità di espressioni, di presentazioni in lingue, sistemi filosofici, delle prospettive, una diversità di espressione, una diversità di presentazioni, una diversità di mezzi di realizzazione, ma che converge verso un'unità d'esperienza fondamentale. È il simbolo tradizionale della ruota del Dharma, nella quale ci sono differenti raggi che sono altrettanti cammini, vie che convergono verso il mozzo vuoto della ruota, il vuoto della del mozzo della ruota che permette la sua rotazione. È questa dimensione fondamentale che, al di là dei nomi e delle forme e dei concetti, qualunque essi siano, è al di là di tutti questi concetti. Quindi quello di cui si tratta non è una religione, senza entrare nei dettagli, non è una religione fondata sulla credenza. Sì, potrebbero utilizzare differenti termini, se ne potrebbe discutere come yoga. Si può anche, è molto semplice, utilizzare il termine di filosofia. Questa dimensione universale dell'etica e della filosofia, dell'etica e della spiritualità, è una filosofia operativa, non una filosofia nel senso moderno, speculativa, ma filosofia, amore della saggezza, si può utilizzare la parola in diversi modi, ma consideriamo amore e saggezza. E che cos'è che costituisce il cuore dell'etica e della spiritualità? La loro universalità sono l'amore e la saggezza. L'amore che si può dire anche compassione, che è una qualità di empatia, di partecipazione, di comunione, di empatia. Siamo tutti gli stessi, abbiamo la stessa motivazione. Kundun, il Dalai Lama, lo esprime spesso. Quando parlo di me, è di te che parlo. Insensato colui che crede che sono altri che te, Victor Hugo. C'è questo fondo comune che ci anima. Nella spiritualità, il fondo
è nella saggezza,
compresa come l'intelligenza di ciò che è. Sappi chi sei, conosci te stesso, Socrate, realizza la natura della tua mente, il Buddha, comprendere ciò che si è veramente.
E
ci sono due modi di conoscenza valida, due approcci cognitivi autentici e validi, che sono la ragione, la logica con la deduzione, l'inferenza e l'immediatezza, quello che si chiama anche l'esperienza yogica immediata, cioè l'esperienza immediata, concettuale, in una partecipazione non duale tra osservatore e osservato. E l'immediatezza è il cuore di tutte le vie di non dualità. Tutte le vie di non dualità sono delle vie di scoperta e di pratica dell'immediatezza. Quindi in questo c'è il fondo della spiritualità in ciò che ha di universale. Per quello che è adesso dell'etica, che cos'è universale o che potrebbe essere universale come principio etico? Parlavamo prima dell'uguaglianza del me e dell'altro. Sono come te, tu sei come me. E se l'altro è un altro me stesso, rispetterò l'altro così come mi rispetto, e non farò all'altro quello che non vorrei mi fosse fatto. Quindi rispettare l'altro come se stesso, amare l'altro come se stesso, avere per l'altro la compassione, la bontà che si ha per se stessi, è questo principio di non violenza, di amore, di compassione universali, che si chiama comunemente la regola d'oro. La regola d'oro è non fare all'altro la violenza della quale non vorresti essere vittima. È il fondo, la base dell'etica universale, e tutte le regole etiche di disciplina, qualunque siano, possono essere comprese come derivanti da questa regola d'oro. È molto importante. Quindi abbiamo saggezza e intelligenza e amore e compassione. L'amore e compassione non violenza governa l'etica nella regola d'oro. Si può, ed è importante vedere anche quello che è chiamata l'esperienza profonda. L'esperienza profonda sarà animatrice e conduttrice sia della pratica etica che della pratica spirituale. E che cos'è l'esperienza profonda universale? Cioè non concettuale o non culturale. Questa dimensione universale dell'esperienza profonda sta in quello che è chiamato in inglese mindfulness, in francese piena coscienza, piena presenza, consapevolezza. In italiano, piena presenza. Piena presenza è uno stato di presenza, attenta, aperta, rilassata e empatica. Tutto questo funziona allo stesso tempo, contemporaneamente. Sono altrettanti aspetti di uno stesso stato. E l'empatia si vive nell'etica, l'apertura che è una qualità di non fissazione e di presenza al di là delle fissazioni mentali abituali. Questo è al cuore della spiritualità. La presenza aperta. Quindi così abbiamo una dimensione universale dell'etica e della spiritualità, nella saggezza, l'intelligenza, con i due mezzi di conoscenza validi che abbiamo enunciato, nell'etica con la regola d'oro, nell'esperienza profonda, la piena presenza e anche nella comprensione della realtà a livello relativo, relazionale, nell'intelligenza dell'interdipendenza e a livello assoluto, nell'immediatezza a concettuale. Quindi ecco, in modo semplice e conciso, quello che può costituire un piano di riflessione su questo tema. È bene che sia conciso, quindi mi fermerò qui per aprire la discussione sia qui che altrove a tutti voi. Un piccolo momento per cominciare di piena presenza aperta e rilassata. Avete la parola se lo desiderate. Le osservazioni, le domande sono utili, importanti. Adesso c'è un momento di considerazione, di analisi, di riflessione e anche eventualmente di dibattito. Quando parlavate dell'etica universale, della regola d'oro, non fare all'altro quello che non vuoi che ti si faccia, mi evoca il fatto di non far soffrire gli altri perché non abbiamo voglia di soffrire, il rigetto della sofferenza o la ricerca di felicità è sostanzialmente qualcosa di fondamentale in tutti. Ma invece mi è venuto in mente che sostanzialmente ci facciamo soffrire noi stessi, e quindi non fare all'altro quello che non vuoi che ti si faccia può diventare qualcosa di particolare in funzione delle culture, degli schemi mentali. Alcuni si fanno soffrire tutta la loro vita, inconsciamente forse, e in questo senso l'etica universale è difficile da applicare in queste persone. È una buonissima riflessione, penso. Si tratta di considerare l'alterità. Quando si dice l'altro, è l'alterità. E ci sono almeno tre alterità. C'è l'alterità in sé. C'è l'alterità comune, gli altri, e c'è l'alterità, diciamo, ambientale. Si tratta di considerare questi tre altri e rispettare questi tre altri. Già, come dice la massima dell'addestramento del cuore e mente, la sequenza comincia con sé. Quindi avere un atteggiamento di empatia non violenta rispetto o nei confronti di se stessi, fare amicizia con se stessi, non farsi violenza. Attenzione, non farsi violenza è un'espressione popolare che può essere compresa in maniera differente, ma qua vuol dire non avere atteggiamenti autoaggressivi, sapersi apprezzare, apprezzare la libertà, apprezzare le qualità, le nostre qualità, avere rispetto a se stessi una dolcezza, un'amicizia e una pratica etica e disciplinata, che è quella di un rispetto di se stessi e di fiducia in sé. Quindi questo è un aspetto molto importante. C'è l'alterità abituale con tutti gli altri, i nostri simili, i nostri vicini, i nostri cari, i nostri fratelli e sorelle, chiunque essi siano. Non soltanto i nostri fratelli e sorelle della nostra famiglia, nel senso del nostro clan, della nostra religione, ma in una prospettiva universale, cioè tutti gli umani. È molto importante che si coltivi anche in una prospettiva di responsabilità universale rispetto di tutti gli umani. Arriverei fino a dire in una democrazia globale. Questa dimensione generale, quindi, è la terza forma di alterità, è l'ambiente. Abitante e abitacolo sono interdipendenti. Habitat e abitante formano una coppia, come l'ecosistema e il suo abitante sono una coppia interdipendente, nuocere al proprio habitat è come nuocere all'abitante. Anche in questo c'è un'etica e un principio di non violenza e di empatia ambientale, che è una forma di ecologia profonda, di un rispetto della natura e un rispetto della vita.
Derin,
siete la guardiana della parola se c'è bisogno di farla circolare. Avrei una domanda personalmente rispetto alle religioni monoteiste, rispetto alle vie della non dualità. Le religioni monoteiste sono per definizioni duali, nel senso assoluto si dirigono verso una non dualità? È una domanda che può diventare un po' polemica, ma che è interessante. Sicuramente le religioni monoteiste non sono duali per definizione. Poi il fatto che siano dualiste nel loro modo operativo mi sembra un'evidenza, anche se ci sono delle distinzioni da fare tra gli approcci teologici e gli approcci mistici. La teologia e la teologia nel senso monoteista è sostanzialmente sempre dualista, anche se può esserci una teologia molto articolata in una visione trinitaria molto sottile e articolata, ma rimane dualista perché rimane concettuale. Ciò che è concettuale è sostanzialmente sempre duale, relativo. Il concettuale è relativo, il non concettuale, cioè l'immediatezza, così come ne parlavamo prima, è immediato, cioè non duale, in una presenza istantanea.
E l'entrée
e l'entrata nella dimensione non dualista, una via non dualista può essere intrinsecamente solo non concettuale, cioè una via che è completa nel senso che porta alla trascendimento delle proprie formule, delle proprie teorie, della propria teologia, dei propri credo e anche della propria metafisica e di tutte queste formulazioni. Una via completa è quella che è autodissolvente nelle formulazioni che servono necessariamente all'inizio come trampolino, ma che possono essere decostruite e dissolte. E una tradizione che è fondata su un credo, cioè su una credenza nella quale la verità o la realtà è detta a priori come un enunciato infallibile, è un modo, una specie di chiusura irrimediabile nella concezione e nella dualità.
Alors, il est des,
ci sono dei mistici nelle religioni monoteiste che hanno avuto l'intuizione della non dualità e di una comunione assoluta con Dio. Ma sono delle persone che hanno anche avuto dei problemi generalmente. Il dottore della Chiesa più universale che conosco, Meister Eckhart, ha avuto anche lui qualche difficoltà. Presso i musulmani ci sono dei sufi che hanno delle intuizioni e delle prospettive, direi veramente non dualisti, ma anche loro hanno avuto dei problemi. Ci sono stati problemi, hanno avuto dei problemi dappertutto. Quello che è importante in una formula è che i concetti dividono e l'esperienza unisce. Per esperienza intendo l'esperienza fondamentale, l'esperienza naturale, l'esperienza non concettuale. È pertinente fare la differenza tra natura e cultura. L'esperienza naturale fondamentale è universale e unisce. Unisce perché è il nostro fondo, chiunque siamo. Invece i concetti sono molteplici, plurali, diversi e portano delle divisioni. E se si assolutizza un concetto, c'è un grosso problema. In una scorciatoia, date due nomi differenti a Dio, supponendo che Dio sia l'assoluto, il che non è sempre ovvio, ma in una scorciatoia supponiamo che Dio sia l'assoluto, dategli due nomi differenti e creerà delle differenze che possono provocare delle guerre di religione. Adesso in questa direzione e rispetto a questo argomento c'è un punto molto importante che è l'assoluto. Se si discute con le religioni monoteiste, supponiamo che Dio sia l'assoluto, non tutti i teologi seguirebbero, sarebbero d'accordo. I musulmani sì, e i sufi in particolare, ma non è molto importante. Ma che cos'è l'assoluto? L'assoluto è ciò che non dipende dall'altro, non dipende da qualcosa che gli sia altro, è ciò che fa l'assolutezza. E questa assenza di alterità che caratterizza l'assoluto fa che ciò che è assoluto è onnipresente. C'è una sinonimia, una coestensione tra l'assoluto e l'onnipresenza, perché se l'assoluto non fosse onnipresente, cioè presente dappertutto, ci sarebbe qualcosa da qualche parte che sarebbe altro da lui e quindi non sarebbe più l'assoluto. Quindi l'assoluto è onnipresente. Quindi supponiamo che Dio sia onnipresente. In ogni caso, nella tradizione del Buddha, per noi la deità, in questo caso impiego l'espressione di Meister Eckhart, la deità è proprio il Dio assoluto al di là del Dio personale e sottilmente duale. La deità è onnipresente, la natura della deità, quello che chiamiamo il corpo assoluto, abbraccia e penetra ogni cosa, è infuso, diffuso, onnipresente. Quindi la deità è onnipresente.
La question suivante, qui est intéressante.
La domanda successiva che è interessante.
Qu'en est-il de la nature?
Che cosa ne è della natura?
Ce que l'on nomme nature.
Quello che chiamiamo la natura, la natura della
notre
mente,
nature.
La nostra natura.
Alors, si on prend nature dans son
Se
sens
si prende
fort,
natura nel suo senso la
nature,
forte, la natura.
La nature est partout.
La natura è dappertutto.
La nature est omniprésente.
La natura è onnipresente.
Et si la nature est omniprésente,
e se la natura è onnipresente e Dio è onnipresente, abbiamo un eccellente sillogismo che pone l'equivalenza di Dio e della natura.
Deus sive natura,
Deus sive natura, quello che diceva Spinoza, che è una prospettiva completamente fondamentale, direi, della dimensione universale della spiritualità, se si entra in questo tipo di discussione. Grazie. Una domanda di Dorje Jigme: nella cristianità è spesso enunciata questa massima, chi vuole fare l'angelo fa la bestia. Come possiamo superare le nostre tendenze inconsce e non riprodurre questa massima del Dharma? Supponiamo che chi vuole fare l'angelo fa la bestia. Ammettiamo. Già una prima osservazione: per non fare la bestia basta non fare l'angelo. E effettivamente voler far finta di essere un angelo, pretendere che siamo un angelo.
Il n'y a que les saints avec un T qui ont des visions démoniaques.
Ci sono solo i santi che hanno delle visioni demoniache.
Saint-ange pour
ci sono che dei santi angeli che hanno solo i santi angeli hanno delle visioni bestiali di demoni dalla coda biforcuda. Ecco una piccola risposta umoristica. Quello che è importante è che qui l'etica di cui parliamo non è un'etica giuridica. Nelle tradizioni monoteiste l'etica è sempre giuridica. Mosè ha ricevuto i 10 comandamenti da Dio che gli ha parlato, gli ha dettato, e l'etica, la disciplina, i comandamenti sono fondati sull'autorità, l'autorità divina. C'è anche in altri contesti non religiosi c'è l'autorità umana, ma in una prospettiva universale l'etica non è mai fondata su argomenti d'autorità, su un'autorità divina, né divina né umana. L'etica è fondata su la salute. Salute e terapia, ciò che è buono e sano, o meglio al contrario, è perché è sano che è buono, e qualcosa di malsano è cattivo. Perché? Perché ciò che è sano porta all'armonia. E la salute è uno stato di armonia. Quando siamo in buona salute è perché le differenti funzioni fisiche e corporee operano in modo equilibrato e armonioso. È importante vedere che armonia e felicità, benessere e salute sono sinonimi, e che al contrario la disarmonia porta a degli squilibri che sono delle malattie, e la malattia è un malessere che è dolore e sofferenza. Quindi quello di cui si tratta in una prospettiva naturale e universale, si tratta quindi di una prospettiva di salute, l'etica è un'etica di salute terapeutica, un'etica di terapia fondamentale per accedere anche a quello che si può chiamare la salute fondamentale. Quello che si fa nella tradizione del Buddha, che ha un'estensione universale, considerare la terapia in tre aspetti. Ci sono tre aspetti nella terapia che sono proprio la disciplina o l'etica, l'esperienza profonda e la comprensione vera. L'etica, disciplina di salute, di non violenza fondata nell'empatia e la regola d'oro, l'esperienza profonda nella piena coscienza o meglio nella piena presenza e la comprensione, della realtà nella sua complessità e nella sua interdipendenza, l'intelligenza dell'interdipendenza e a livello più fondamentale esperienza di immediatezza. Non vorrei parlare troppo a lungo perché se ci sono delle domande per lasciare la parola, prego Orgen, è una domanda personale. Oggi viviamo in un mondo che soffre di chiasse di spiritualità etica e si accorge che la spiritualità è a tutti i livelli della società. Se prendiamo l'esempio della scienza con la clonazione, ci sono delle dinamiche che sono importanti. Sapete qual è l'implicazione dell'etica spirituale? Sapete se c'è una ricerca spirituale da parte di queste persone che operano in questi ambiti o giocano solo a Dio a fare Dio in un qualche modo? La scienza è un'intelligenza e una forza che può essere utilizzata per il meglio o per il peggio e nella misura in cui è una forza enorme è tanto più importante che sia etica. La scienza e le tecnoscienze possono produrre allo stesso tempo armi di distruzione di massa e medicine cure. E se si dice che è necessario che la scienza sia etica, può essere difficile. La scienza non è né etica né non etica in se stessa, ma il suo utilizzo sia fatto per il bene, cioè in un'empatia di non violenza, cioè nell'intelligenza e la pratica della regola d'oro. A livello scientifico ci sono delle cose notevoli che oggi sono fatte. È interessante citare tutto quello che è fatto nel Mind and Life Institute, che è stato iniziato da Francisco Varela e condotto dal Dalai Lama, che fa delle ricerche, la ricerca fondamentale nelle scienze della cognizione, nelle neuroscienze, che permette di superare una scienza oggettiva introducendo il soggetto, la prima persona, come un fattore fondamentale dell'esperienza umana. Sarebbe facile lanciare la celebre frase di Rabelais: scienza senza coscienza è rovina dell'anima. Ci sono state fatte molte dissertazioni su questo. La scienza senza una coscienza etica, rovina dell'anima, se ne potrebbe discutere su questo, ma in ogni caso è disastrosa. E che cos'è che è la rovina della scienza?
L'ego.
È l'ego. Qualche anno fa avevo fatto una conferenza a Bangkok, nella sede delle Nazioni Unite. Il tema era Aristotele e il Buddha, stesso atteggiamento, e tutti e due, sia Aristotele sia il Buddha, hanno detto che quello che ci rovina è l'avidità. Aristotele nell'etica fa la distinzione tra ciò che è economico e ciò che è crematistico. L'economico sono gli scambi, tutti gli scambi. Crematistico è l'arricchimento per sé, il denaro che fa denaro. E il Buddha anche ha insegnato esplicitamente e precisamente che la sete, l'avidità, Tsepa in tibetano, Trasna in sanscrito, è la fonte di tutti i nostri, tutta la nostra infelicità. E è l'avidità che oggi sfortunatamente governa il mondo nella società dei consumi e nel grande vampiro del capitalismo finanziario. E quando questo grande vampiro avido utilizza la scienza per fare dei profitti, che questa diventa disastrosa.
A
questo punto vi invito, non era una domanda, era un'osservazione, dottor Connu, rispetto a prima e alla nozione della dualità nelle religioni monoteiste. Penso proprio al cristianesimo, e perché lo conosco meglio dell'Islam. Se si cerca di comprendere questa dualità dal punto di vista buddista, si avrà difficoltà a comprenderla, perché l'idea è che comunque questo Dio crea il mondo manifestato, crea gli esseri, gli dà un'autonomia, e questa autonomia è voluta da Dio, cioè c'è un'autonomizzazione delle creature, è voluto grazie al suo amore. Parlo dal punto di vista della teologia cristiana, quindi in qualche modo questa dualità è necessaria come una sorta di tensione, perché la creatura possa fare la scelta di rivolgersi verso il suo creatore, di ritrovare questo legame d'amore che la lega al suo creatore. Quindi la dualità ha un ruolo nel cristianesimo, è quello di suscitare la circolazione dell'amore dal creatore e la creatura. È questo il senso della dualità dal punto di vista cristiano. Quindi vediamo che siamo completamente in un'altra ottica, e il modo in cui vediamo le cose nel buddismo, dove cercheremo non una fonte che è un Dio creatore e che è trascendente, esteriore alla creatura, che è differente, ma cercheremo una fonte che abbiamo ignorato, ma che è in noi e che è la nostra vera saggezza, la nostra natura di saggezza, che cerchiamo di ritrovare, e che è la natura di Buddha. Quindi evidentemente noi ci dirigeremo più verso una non dualità che ci farà scoprire la fonte dell'amore, ma in noi. Ma se volete è un altro modo, e penso che è una questione di mezzi che sono differenti, semplicemente. Darsi che la dualità è più un rischio, ma penso che bisogna anche riconoscere questo aspetto della dualità nel cristianesimo per capire meglio che cosa vuol dire. È molto importante, grazie di questa buona osservazione, e vediamo che il dottor Cournot è diventato professore all'Università Cattolica e nella facoltà di teologia. Quindi ha completamente ragione, anche se la ragione non ha...
Une remarque néanmoins, c'est
ha solo ragione.
Qu'il a fort bien,
solo un'osservazione, che è che la tensione che è stata espressa come duale tra la creatura e il creatore nel monoteismo o nel cristianesimo, nel cattolicesimo in particolare, molto bene, è vero, ma la stessa tensione esiste, direi, poiché facciamo un paragone col Dharma, la stessa tensione esiste nel Dharma a livello relativo. C'è la stessa cosa, ma la differenza è che nel monoteismo non si supera il relativo.
Lorsque nous pratiquons
e quando pratichiamo il sadhana di Cerresi nella prima fase relativa c'è la stessa tensione, ma nella seconda fase detta di perfezione c'è una sparizione dei segni, dei nomi e delle forme e dell'alterità che rimane sempre relativa. Poi so che è il tipo di argomento sul quale si può polemizzare o discutere molto lungamente. Per anni abbiamo avuto dei seminari che era su Trinità e Tricaia con eminenti teologi cattolici, dei praticanti buddisti eminenti. In una prospettiva rimè, bisognerà che concludiamo. L'esperienza unisce, i concetti dividono, l'esperienza fondamentale naturale è una, i concetti sono molteplici, diversi e vari. È una piccola storia che si racconta spesso e che mi piace molto. Quando due teologi si incontrano, se sono d'accordo, vuol dire che uno dei due non è teologo. Se due saggi si incontrano, se non sono d'accordo, saggio, per saggio si intende un uomo di esperienza, al di là dei concetti e delle fissazioni concettuali. Se non sono in accordo, vuol dire che non sono saggi. O che uno dei due non è saggio.
Voilà. L'esperienza naturale,
l'esperienza naturale unisce, è il luogo dell'unità, i concetti dividono e al meglio sono una pluralità che tende verso l'unità, che sfugge a tutti i concetti, nomi e forme, ed è la prospettiva di unità nella diversità che in tibetano si chiama rimè. Un momento di piena presenza, se volete, per concludere. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, che tutto sia propizio. Appuntamento a domani con il dottor Philippe Cornu, che ci parlerà della Trentina, questo celebre testo di Vasubandhu molto importante. Vi invito a essere numerosi per ascoltarlo, vi troverete sicuramente un'ispirazione.